credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti e buon ascolto.
Dall'archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno.
Quanto vi proponiamo oggi si deve alla penna di una delle nostre migliori autrici, Nora Rosanigo, poeta, medico, saggista, già presidente dell'Associazione Medici Scrittori Italiani. Nora è tornata alla casa del padre esattamente un mese fa. Ne siamo profondamente addolorati, anche se come cristiani sappiamo che ormai Nora vive nell'eternità. Noi da oggi vogliamo ricordarla con alcune monografie tratte da un suo lungo programma portato con successo ai nostri microfoni, Gli animali nella letteratura.
Uomini e bestie, ovvero gli animali nella letteratura. Un programma di Nora Rosanigo. Primo incontro. Dove si fa la conoscenza di alcuni animali citati da Omero, Fedro, Pusulling, dai proverbi africani e da altri ancora. Presentano Franca Salerno e Giorgio Giuliano.
In questo ciclo di trasmissioni dedicate agli animali nella letteratura mondiale, cercheremo di non cadere nella retorica, sarebbe molto facile. Ancora più facile voler commuovere quanti ci ascoltano. Non è nelle nostre intenzioni. Ci auguriamo di riuscire a mettere in evidenza l'arte di ogni scrittore espressa nelle diverse situazioni zoologiche con le infinite e cangianti angolature di caratteri e atteggiamenti personali riferite ad ogni animale trattato. Scopriremo così la stupenda affinità d'intesa tra uomo e cane in Thomas Mann. Ci stupirà il cane fantascientifico di Bulgakov. Ci toccherà la fedeltà di Kastanka di Chekhov. Ma prima ancora vogliamo accennare al fedelissimo Argo di Ulisse nell'Odissea e alla satira delicata di tutti gli animali delle favole classiche dell'antichità e della nostra giovinezza, quelle di Esopo e di Fedro. Così via, fino ai giorni nostri, di autore in autore, anche di quelli non troppo noti ma non meno validi, senza un ordine cronologico, per confermare, se ve ne fosse bisogno, quanto spazio abbiano preso nella letteratura di tutti i tempi gli animali.
Infatti, dalle epoche più antiche, fin dai tempi della preistoria, quando si era ancora ben lontani dalla scrittura, il mondo animale già popolava l'attenzione dell'uomo. Forse 120.000, forse 50.000 anni or solo, forse più, forse meno, quando l'uomo viveva solo di caccia e raccolta, in quella civiltà che fu chiamata paleolitica, le caverne e le grotte furono le prime abitazioni di quest'uomo primitivo che iniziava anche a cercare di esprimersi e di comunicare. Come? Graffiando, incidendo le superfici a disposizione. I graffiti che sono stati trovati sulle pareti rocciose, sulle ciotole e sulle ossa, specialmente in Spagna, nelle grotte di Altera o nel Sahara, risalgono fino a 40.000 anni prima di Cristo e altro non sono che le prime manifestazioni artistico-culturali. In queste, di stile naturalistico, dominano le figure di animali. In Sardegna, durante la civiltà nuragica, il mondo animale lo ritroviamo soltanto in un'infinità di bronzetti. Siamo nel VII-VIII secolo avanti Cristo, raffiguranti uccelli rapaci, colombi, gabbiani, galli, mufloni, cinghiali, cervi, daini, volpi, e anche nella nostra Val Camonica esistono ben conservati graffiti rupestri di animali.
Ma è nella letteratura dell'antichità di tutti i tempi e di tutti i paesi che gli animali affollano o compaiono in diversi generi letterari. Ci sembra ovvio parlare subito del Fido Argo, simbolo di fedeltà, del vecchio cane che Omero fa apparire nel canto 17° dell'Odissea e che muore proprio al ritorno di Ulisse, dopo averlo aspettato per 20 anni. Omero, del VI secolo avanti Cristo, è il poeta che ha affascinato ed affascina generazioni e generazioni per quella liricità ricchissima di lessico, mescolanza di dialetti eolici senza riscontro nella lingua parlata del tempo, frutto di una vera tradizione artistico-letteraria. Ma ascoltiamo i versi dell'Odissea che ci parlano di Argo.
Ed ecco un cane che era lì giacente, levò su il capo ed ambedue le orecchie. Era il cane Argo del paziente Ulisse, che Ulisse stesso aveva già allevato, ma senza alcun profitto, poiché presto egli fe vela per la sacra Troia. Quel cane per l'innanzi era portato dai giovani alla caccia delle lepri, delle capre selvagge e dei caprioli, ma ormai, rimasto lungi il suo padrone, giaceva abbandonato su un gran mucchio di letame di bovi e muli, che era in sul davanti delle porte, donde sarebbe stato poi portato via dai servitori del sovrano Ulisse per rendere fecondi i vasti campi. Quivi dunque giaceva il vecchio cane, tutto pieno di zecche, e non appena s'accorse che l'appresso c'era Ulisse, mosse la coda ed abbassò le orecchie, ma non ebbe la forza d'appressarsi sia pur di poco al suo padrone. E Ulisse, rivolti gli occhi altrove e nascondendo il suo dolore a Eumeo, s'asterse il pianto. Quindi così gli disse: «Oh, certo, Eumeo, è cosa da stupire che un tal cane sia lasciato a giacere sul letame. Esso è d'aspetto bello, e però ignoro se, oltre al suo bell'aspetto, esso sia stato anche veloce nella corsa, oppure se sia stato come uno di quei cani che s'usa di tenere tra le mense e che sono allevati dai padroni soltanto per servire da ornamento. E di rimando tu così dicesti, o Eumeo porcaro: tu hai davanti il cane d'uno che è morto lungi, e se esso fosse per corpo ed attitudini ancor tale quale lo lasciò Ulisse nel partire alla volta di Troia, tu senz'altro, vedendone il vigore e la prestezza, resteresti compreso di stupore. Non gli sfuggiva infatti alcuna bestia quando esso la inseguiva nell'intrico della profonda selva, essendo assai assai provetto nel trovarne le orme. Ma adesso è vinto dalla mala sorte. Il padrone è perito chissà dove, e per esso le ancelle negligenti non hanno alcuna cura, perché i servi, quando non li sorvegliano i padroni, non si danno gran pena di ben fare, stante che Giove il nume altitonante dimezza di valore ogni mortale ove lo prenda il giorno del servire». Ed avendo parlato in questo modo, entrò nella dimora e, difilato attraverso il salone, andò fra mezzo ai tracotanti proci. Ed in quel punto Argo, che alfine nel 20° anno aveva riveduto il suo padrone, fu sopraffatto dalla nera morte.
Thank you.
dalla Grecia all'Egitto. Qui, già molto tempo prima di Omero, negli argomenti mitologici della narrativa, gli animali sono spesso presenti. A parte l'esaltazione del gatto assurto a divinità, animali come i coccodrilli, i serpenti, i tori, le gazzelle, i cani, sono molto frequenti, specie nella poesia egizia, che si veste di grazia e personalità. La voce della colomba risuona. Essa dice: «La terra si rischiara. Qual è la tua via?» «Non ancora, o uccellino. Tu mi fai torto».
Ed anche in alcune storie, che hanno per protagonista un figlio di Ramsete II, si parla di un libro magico che avrebbe permesso di capire il linguaggio degli animali. Molti secoli dopo, proprio ai nostri giorni, il premio Nobel Conrad Lorenz scriverà libri su questo argomento affascinante ed egli stesso ci dirà dei suoi studi sul comunicare con gli animali, specie con gli uccelli.
Gli animali, nella letteratura etiopica del IV secolo a.C., sono descritti come dotati di magiche virtù, buoni o cattivi che fossero, per dare lo spunto a consigli e riflessioni morali.
Non possiamo certo che nominare rapidamente i più celebri favolisti di animali, ad esempio il classico Esopo, vissuto anch'egli prima del V secolo a.C. Poeta leggendario, pare fosse gobbo e balbuziente, certo il più antico favolista greco famoso per le sue asciutte, brevi storie di animali. A lui si è ispirato un poeta latino, Liberto di Augusto, Fedro, che nei suoi 5 libri di favole ricalca, però con uno stile più letterario, la freschezza, l'efficacia educativa, la narrazione arguta delle favole esopiane, uscite dalla bocca quasi umanizzata degli animali, specie del cane, della volpe e del corvo.
Gli animali di Fedro non sono quasi mai maschere, ma sembrano ombre deformi di esseri umani. Il leone è veramente il re, mentre la rana è una poveraccia. Simboli e significati si identificano. L'apologo è metafora. Negli animali di Fedro si distinguono molto bene i ceti sociali. Tra i maggiori c'è l'aquila, il gallo, il nibbio, il cinghiale, ma molto più numerosi sono gli umili, l'agnello, il cane, il corvo. Negli animali che affollano le favole di Fedro c'è sempre passione e umanità. Vi è l'eticità del poeta che è legato alla vita popolare, dimostrandosi sempre alleato degli onesti, esperto e convinto credente nell'arte di vivere con saggezza. Ascoltiamo alcune di queste favole.
Tra lupi e volpi. Quando un imbroglio grosso ha reso celebri, non si è creduti neanche a dire il vero. Ciò attesta un breve apologo d'Esopo. Il lupo accusava la volpe di furto. Lei diceva di non saperne nulla. Ci volle l'arbitrato della scimmia. Quando ognuno finì la propria arringa, la sentenza, raccontano, fu questa: «Mi sa che ciò che chiedi non fu tolto, ma tu, certo, hai rubato quanto neghi». La voce dell'asino. Chi poco vale, ma molto si vanta, inganna chi non sa, ma gli altri ridono. L'asino andò a caccia col leone, che lo coprì di frasche e gli ordinò di mettere paura agli animali con la sua voce ignota, mentre lui li avrebbe colti intenti nella fuga. L'orecchiuto, con tutte le sue forze, levò il suo alto, repentino grido e fu un prodigio che turbò le fiere. Impaurite cercavano le poste abituali, dove le abbatteva il terribile balzo del leone. Stanco di strage, infine, chiamò l'asino e gli ordinò di chiudere la bocca. Il petulante chiese: «E la mia voce, che ne dici, ha servito?» Ed il leone: «Straordinaria! Sarei scappato anch'io, ignorando il tuo cuore e la tua razza». La fuga del cervo. Ciò che si ammira spesso si rivela meno utile di ciò che si disprezza. Ecco una breve storia a farne fede. Dopo aver bevuto alla sorgente, indugiò il cervo presso le acque pure e vi scorse allo specchio la sua immagine. Ammirò la selvetta delle corna, censurò la secchezza delle zampe, ma un rumore improvviso l'atterrì. Voci di cacciatori. Cominciò la fuga, lieve corsa alla campagna, che eluse i cani. Poi lo ricevette la selva, che ne imprigionò le corna. La canea lo raggiunse a dilaniarlo. Morendo, pronunciò queste parole. «Oh me infelice! Troppo tardi, intendo, come giovava ciò che disprezzavo, come doleva quello che ammiravo».
Gli animali sono nei pensieri di Confucio. È l'agilità a fare un buon cavallo, non già la forza.
Gli animali sono nella poesia di Omar Khayyam. Dove Yasmid ebbe gloria, dimora la lucertola e il leone, e scalpita l'asino selvatico sopra la testa di Bahram, il grande cacciatore di asini selvatici che ora giace addormentato.
Gli animali sono molto di frequente personaggi di spicco nei proverbi dei negri d'Africa. Quando s'azzuffano due elefanti, ne va di mezzo l'erba. Oppure, i dromedari non si dileggiano l'un l'altro per la gobba. E ancora, non insultare il coccodrillo finché non sei uscito dal fiume. O non gettare sabbia su un coccodrillo, tanto non gli fa danno. Una lite tra pecore non riguarda le capre. E così via.
A Xin Zhu, poeta della dinastia Tang, un'oca selvatica sperduta ha ispirato una bella poesia. Linea dopo linea, il tuo stormo ha passato il confine. Tu dove sei diretta ora, così sola? Nella pioggia della sera chiami le compagne. Poi lentamente scendi sopra una gora ghiacciata. Lungo le mura, le nubi umide e basse corrono più veloci di te verso la fredda luna. Se ti prendesse una rete o una freccia, sarebbe per te peggio che volare così sola. Questa è soltanto una delle quasi 50.000 poesie scritte da 2.200 poeti che hanno fatto la grandezza della lirica elegiaca del periodo Tang, che va dal 620 circa al 906.
Sun Tzu, poeta Tang, ci porta con rapidità più avanti nel tempo, ai racconti fantastici di Liao, di Pu Sung Ling. Dopo più di 2 secoli e mezzo dalla loro pubblicazione, queste fiabe sono ancora popolari in Cina, sebbene la fama a questo poeta sia toccata solo dopo 50 anni dalla sua morte. Era nato nel 1640 nello Shantung e per merito di un nipote.
Ci auguriamo che la Cina conservi ancora nella sua tradizione il genere fiabesco, perché queste favole, all'apparenza fanciullesche, evocano un lontano mondo irreale, in cui fantasia, stile, eleganza, freschezza si mescolano armoniosamente alla dignità e al decoro della forma, nobile e pregiata. Pu Sung Ling ha scritto I Liao Chai, composto da 435 fiabe. In queste gli animali sono di casa ed occupano molte pagine. Ve ne leggiamo una. L'anitra selvatica.
Un cacciatore di Tianjin catturò un'anitra selvatica. Il maschio la seguì e, arrivato sulla casa del cacciatore, si lamentava gridando e volando avanti e indietro. Alla sera andò via. Il giorno seguente il cacciatore uscì di buon mattino. Il maschio dell'anitra era già arrivato e, volando, gridava e seguiva il cacciatore. Poi a un tratto si posò ai suoi piedi. Egli stava per acchiapparlo quando l'uccello allungò il collo, piegandolo e sollevandolo, e dalla bocca mandò fuori un pezzo d'oro. Allora il cacciatore comprese l'idea dell'anitra e disse: «Quest'oro è per riscattare la tua compagna». E mise l'anitra in libertà. I due uccelli, maschio e femmina, andarono su e giù come se fossero allo stesso tempo tristi e felici. Poi, spiccato il volo, sparirono. Il cacciatore pesò l'oro. Erano circa 3 once. Oimè, come possono due uccelli amarsi tanto? Non c'è nella vita tristezza maggiore di quella di separarsi da una persona amata. E che ciò sia vero anche per le bestie.
Ecco, amici in ascolto, in questi nostri incontri letterari vi racconteremo della presenza degli animali. Presenze vibranti e simpatiche, confuse tra i versi di un poeta o tra le righe di un racconto o nella trama di un romanzo, ma con molta semplicità, come se ci trovassimo insieme davanti alla fiamma di un caminetto in una sera d'inverno o sulla riva del mare nel momento magico di un delicato tramonto.
E per conferma, ecco che ci viene in mente una lirica di un poeta giapponese anonimo del IX secolo che con eleganza e preziosità di stile declama: «Dall'alba, come la cicala, io passo il giorno a piangere senza posa. La notte, come la lucciola, la passo a bruciare». E un altro anonimo, sempre giapponese: «O grillo, non lamentarti così. Quanto ad angosce lunghe come le notti d'autunno, io ne ho di più tormentose».
Nella preistoria, in Egitto, in Grecia, nell'antica Roma, in Cina e in Giappone, in Africa, gli animali confermano l'importanza della loro presenza nel campo letterario, che a sua volta affida loro, per l'umanità, un ruolo ricco di significati e di valori.
Uomini e bestie, ovvero gli animali nella letteratura, un programma di Nora Rosanigo. In questa prima puntata abbiamo incontrato alcuni animali citati da Omero, Fedro, Pusulling, dai proverbi africani ed altri ancora. Hanno presentato Franca Salerno e Giorgio Giuliano. Voci recitanti: Stefano Billi, Michele Calamera, Massimo Lodolo. La musica della sigla è tratta dalla grande fantasia zoologica Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns. Tecnici del suono: Alessandro Carucci e Massimo Novelli. Adattamento radiofonico e regia di Franca Salerno. Una realizzazione del programma Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Prima di congedarci, ricordiamo che la prossima monografia di questo programma andrà in onda sabato 18 maggio. Avrà come protagonisti alla pari uno squalo, un cane, gli orsi, i canarini, il mondo animale, ma non troppo, di Dino Buzzati. A tutti grazie per averci seguito fin qui e buon proseguimento con le altre trasmissioni della Radio Vaticana, la radio del Papa.